Il Festival Vicino Lontano si svolge a Udine, proseguirà per questa edizione 2025 fino al 1° di giugno e ogni anno assegna il premio Terzani. E per questa edizione il premio è stato assegnato alla memoria delle giornaliste e dei giornalisti palestinesi di Gaza, ospite dello scorso fine settimana la giornalista e scrittrice palestinese Ibzan Azem, autrice del romanzo Il libro della scomparsa, che fa parte della shortlist dell'International Booker Prize 2025. Lei vive oggi a New York, dove è corrispondente del quotidiano arabo Arabi al-Jadid, e il collega Raffaele Palumbo l'ha intervistata.
Il libro di Ibzan Azem è geniale e terrificante allo stesso tempo, mentre riesce a porre delle domande molto stringenti. Il libro della scomparsa. Il mistero avvolge un fatto veramente senza precedenti e inimmaginabile. Tutti i palestinesi all'improvviso scompaiono. Non si sa che fine abbiano fatto, non si trovano. Non si trovano gli autisti, i braccianti, i medici, gli infermieri, i giovani, i vecchi, i ricchi e i poveri. Non ci sono più. Allora il libro riguarda soprattutto due grandi domande. Cosa potrebbe accadere agli israeliani se i palestinesi non esistessero più e non fossero più il nemico, il capro espiatorio, l'albi? E ancora, cosa succede quando nella propria vita scompare il nemico? Siamo partiti nell'intervista con Ibzan Azem proprio nel cercare di capire prima di tutto da dove è nata l'idea del libro della scomparsa.
So the idea of the book came out when I was visiting New York. I was back then living in Berlin.
L'idea del libro mi è venuta durante una visita a New York. All'epoca vivevo a Berlino e lavoravo come giornalista. E durante la mia visita a New York mi capitò di guardare un programma televisivo con un'intervista con il sindaco di Gerusalemme di allora. E fondamentalmente diceva cose che non erano vere sulla situazione dei palestinesi a Gerusalemme. Ma questa cosa non era una novità. La cosa che in realtà mi fece arrabbiare fu l'incapacità del giornalista di incalzarlo con le domande e di cercare risposte. Invece, mentre l'intervistato diceva tante cose, il giornalista non diceva niente. Allora ho iniziato a scrivere un articolo e scrivendo mi sono venute in mente due cose. La prima fu una cosa che disse Yitzhak Rabin quando era ministro della difesa, e a proposito di Gaza disse che sperava vedere il mare inghiottire la striscia di Gaza. L'altra cosa che mi venne in mente aveva a che fare con un'intervista rilasciata dallo storico israeliano Benny Morris, intervistato dal quotidiano Haaretz. L'intervista verteva sulla direzione di un suo libro, una nuova edizione rivisitata. E durante l'intervista Morris disse che gli israeliani o i gruppi militanti sionisti di allora, nel 1948, avrebbero dovuto finire il lavoro. Questa fu la terminologia da lui utilizzata. E il giornalista di Haaretz gli chiese: «Beh, cosa intendi per finire il lavoro?» E lui disse una cosa del tipo: «È brutto quello che sta accadendo, così come lo furono i massacri del 1948, ma se il lavoro fosse stato portato a termine, oggi non ci sarebbero più palestinesi». Quindi, mentre ripensavo a queste due interviste, ho pensato: come farebbero gli israeliani se di colpo i palestinesi sparissero, se non ci fossero più? Come potrebbero affrontare la sparizione dei palestinesi? E allora mi sono dimenticata dell'articolo che stavo scrivendo e da lì è nata l'idea del romanzo. Ma non volevo scrivere un romanzo che trattasse solo della reazione degli israeliani in quanto società colonialista, dunque della reazione dei coloni. Ma in realtà volevo parlare della vita dei palestinesi dopo la Nakba, la catastrofe, la creazione dello Stato di Israele nel 1948 e cosa ha significato sopravvivere restando a casa propria.
Reaction of Israelis as a settler colonialist society, but also with the life of Palestinians after the Nakba and what does that mean to survive and stay in your homeland.
Che cosa accade al mondo quando una sua componente umana sparisce?
It's a complicated question. It depends how you look at it, but
è una domanda complicata. Dipende da come la si guarda, ma è sicuramente una cosa triste. Però la tua domanda, che riassume un po' l'essenza del mio libro, riguarda soprattutto la società israeliana. L'attuale società israeliana dovrebbe rivedere molte parti della propria storia. Potrebbe porsi tante domande su come è stata fondata, a quale prezzo è stata creata, cosa è successo da quel momento in poi e cosa stanno facendo oggi per tenerla in piedi. Io vedo una società che ha costantemente bisogno di un nemico per vivere. Allora, nel mio libro, io ho sottratto il nemico. E se il nemico scompare, ti ritrovi davanti a te stesso. Devi affrontare te stesso per quello che sei. E sei finalmente costretto, ora che non hai più un nemico, a guardarti allo specchio e a porti tante domande, anche difficili. Ecco, secondo me questo è quanto dovrebbe accadere. Prima di far sparire gli altri, prima di distruggere quello che per te è il nemico, dovresti porti tante domande anche difficili.
But actually for the last almost 17 years, Gaza is under siege. Very often you hear people saying, "Oh, but the Israelis pulled out." Well, they may be pulled out from the streets and the villages and etc., but they controlled everything. From every calorie that enters Gaza to...
Gaza è rimasta sola, non solo durante questa guerra, ma in realtà da quasi 17 anni Gaza è sotto assedio. Molto spesso ci siamo ritrovati a parlare del ritiro degli israeliani da Gaza, 20 anni fa. In realtà gli israeliani si ritirarono dalle strade e dai villaggi, continuando però nel frattempo a controllare tutto, letteralmente tutto. Non hanno smesso di controllare ogni caloria che entrava a Gaza, dai passi, dal mare, dai confini. Quindi, anche se ci è sembrato che all'apparenza la gente di Gaza fosse stata lasciata in pace, le cose sono andate diversamente. Ora è una catastrofe. E lo è per la popolazione di Gaza, per il popolo palestinese, ma anche per tutta l'umanità. Dobbiamo chiederci, come esseri umani, come possiamo permettere che ciò accada? E quello che stanno facendo gli israeliani, quello che sta facendo il governo israeliano, gode del sostegno di un numero considerevole di altri governi, che forniscono armi, strumenti diplomatici. Quindi mentre noi ci sentiamo soli, gli israeliani sicuramente non lo sono, perché hanno il sostegno attivo di tanti. Certo, sono loro che premono i pulsanti che attivano le bombe o i grilletti delle armi, ma cosa dobbiamo dire di tutti i loro sostenitori? E si tratta di governi, governi democratici, o cosiddetti democratici. E questo è un problema. Perché il mondo deve permettere che questo accada? Abbiamo più di 55.000 persone uccise, 17.000 bambini uccisi. E questo è un problema per il futuro. Questo è un problema per tutta l'umanità. La gente diceva, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo l'Olocausto, mai più. Questo mai più si è in realtà ripetuto ancora e ancora. E non solo in Palestina. Nel corso del Novecento abbiamo assistito ad altri genocidi, che sono ad esempio accaduti in Ruanda e in Bosnia. E ora siamo di nuovo allo stesso punto. Per questo si tratta di una responsabilità per tutto il mondo, intraprendere un'azione e fare qualcosa al riguardo. E a Gaza non è stato fatto. Dimenticando che ciò che sta succedendo a Gaza non è avvenuto nel vuoto. Ciò che sta accadendo a Gaza non è iniziato il 7 ottobre. Tutto è cominciato con la Nakba e anche prima della Nakba. Ciò che sta accadendo a Gaza è una Nakba continua. E tutti i metodi che stiamo vedendo ora sono gli stessi di quelli che furono utilizzati nel 1948, tutti. La distruzione di 500 villaggi, lo sfollamento di 750.000 palestinesi, più della metà della popolazione palestinese. Il vuoto fatto in oltre 11 città palestinesi è costato caro, come a Jaffa. Il mio libro si concentra sulla città di Jaffa, che era la città più importante per i palestinesi, economicamente e culturalmente. Eppure, su quasi 100.000 palestinesi che vivevano lì nel 1948, solo a 4.000 su 100.000 nemmeno il 10% è stato permesso di restare. Dobbiamo quindi considerare Gaza nel contesto più ampio della questione palestinese. Pensiamo soltanto al tema dei coloni e degli insediamenti. Gli insediamenti stanno divorando tutto in Cisgiordania. Ci sono situazioni simili a Gaza anche nei campi profughi, dove la gente, almeno 30.000-40.000 persone secondo i dati delle Nazioni Unite, è stata sfollata negli ultimi mesi nei campi profughi in Cisgiordania. Non a Gaza.
Remote settlements are eating everything in the West Bank. They are similar situation to Gaza in the refugee camps, where people for the at least 30,000-40,000 people, according to UN numbers, were displaced in the last few months in refugee camps in the West Bank, not in Gaza.
Se dovessi chiederle di completare questa frase, il popolo palestinese è il più
resilient.
Infine le chiedo, chi, che cosa sta morendo a Gaza?
A humanity, because people are, I mean, I don't know, humanity is dying, yes.
L'umanità, perché stiamo parlando di persone. Voglio dire, non solo l'umanità sta morendo, è vero, non vogliamo perdere la speranza e non perderemo la speranza.
But we don't want to lose hope, and we will not lose hope.
Ed era la giornalista e scrittrice palestinese Bizama Zem, autrice del romanzo Il libro della scomparsa, intervistata da Raffaele Palumbo.